e nacque la voglia di mare. Ma a mezzanotte, sulla spiaggia di Ostia, vidi solo l'acqua biancicare ai ginocchi, negli occhi un'uguale bruma e un gridare di amici sul cuore.
Voglia di mare, così si intitola questa poesia scritta da Alberto Ielmini, l'ospite della puntata di Laser che incontriamo nella sua accogliente abitazione di Ascona. Un poeta per passione, potremmo dire, la sua attività è stata per molti decenni l'insegnamento. Radici leventinesi che emergono forti nella sua poetica, ricordiamo tra le sue pubblicazioni Poesie nel 2008 uscito da Dadò, così come Poesie sulla tavolozza del 2012 e poi ancora per le edizioni Ulivo, Tracce, Affetti su carta e l'ultima pubblicazione che si intitola Poesia e danza.
La poesia mi sono avvicinato in fondo già in magistrale avevo avuto la fortuna di avere dei buoni docenti, Bonalumi e poi soprattutto Snider, purtroppo solo in quarta. Bonalumi aveva un'ora alla settimana in cui leggeva semplicemente, 5 minuti parlava dell'autore e poi leggeva per tutta l'ora, ma ho conosciuto i grandi autori russi, Shakespeare, i nuovissimi autori americani che emergevano negli anni 50, da Hemingway a tutti, insomma. Dopo ho avuto la disgrazia di avere per 2 anni un professore che non ci ha insegnato niente. E poi in quarta magistrale è arrivato Snider, è stato come un fulmine. Ricordo ancora che ha iniziato con Vittorio Alfieri. Era così tanta la passione che io mi sono letto tutte le tragedie di Alfieri, la Birra, il Saule, le ricordo ancora. Ecco, lì è stata proprio l'apertura alla letteratura. E assieme anche all'arte, avendo avuto il professor Piero Bianconi. Ricordo ancora la prima lezione. La prima lezione è arrivata in ritardo, perché arrivavo in bicicletta. Poi ha aperto un armadio e per 10 minuti è stato lì a scegliere diapositive. E noi eravamo fermi nei nostri banchi. Poi ha iniziato la lezione sul ritratto dal 400 al 600.
È approdato all'insegnamento, che è stato il suo lavoro per moltissimi anni, e lei ha vissuto il prima e dopo 68, tra l'altro anche in scuole che hanno segnato questo momento di transizione.
Sì, è stato interessante perché in fondo il 68 l'ho vissuto proprio qui a Locarno, in via Varese, dove scendevano anche gli allievi della magistrale a far lezione. Io dico sempre che nel mio 68 l'ho fatto a Friburgo, perché a Friburgo dal 62 al 68 per campare, perché mio papà mi aveva detto guarda che soldi per la camera e così non ci sono. Ho avuto la fortuna, c'era il professor Laini che insegnava al collegio Saint Michel, e mi ha trovato un posto di sorvegliante, per cui io ho fatto 6 anni a Friburgo tranquillo, senza nessuna preoccupazione. E siccome ero sorvegliante, all'inizio mi trovavo a fare le passeggiate tutti i giovedì pomeriggio con 40-50 adolescenti, a andare a messa quasi tutte le mattine, soprattutto un amico che si chiamava Charles Jeanneret, esattamente come suo zio Le Corbusier. Abbiamo premuto sul prefetto e adagio adagio, abbiamo tolto l'obbligo delle passeggiate, abbiamo tolto l'obbligo della messa, andava chi voleva. Siamo arrivati addirittura a permettere dopo cena che uscissero fino all'ora dello studio. Credo che non c'è stato bisogno di fare il 68 perché tutti questi cambiamenti avevano inciso profondamente. A quel tempo era l'unico liceo cantonale friburghese.
Avanti, indietro, leggeri volteggi, giro a destra, giro a sinistra. Rotolarsi di fianco, a destra, a sinistra, avvicinarsi, allontanarsi, sfiorarsi, abbracciarsi. Anime in cerca di pace. Dal mondo di sotto sporgono mani inermi, immobili, piedi come fluttuante appoggio o scarne braccia nude ripiegate senza vita. Ma un soffio le sospinge in febbrile ricerca ed ecco che avanzano, si toccano, si intrecciano, sguardi persi nel vuoto, rito di un lungo e estenuante addio, le braccia protese cercando di impedirne il distacco.
Abbiamo detto tanti anni di insegnamento e poi il primo libro alla fine della sua carriera di insegnamento. Quando inizia veramente l'attività di scrittore?
Come passatempo, direi da sempre, anche da ragazzo, da adolescente, qualche poesia, soprattutto qualche poesia d'amore, di innamoramento, cose che non ho pubblicato. Ma il vero lavoro proprio impegnativo è stato nel 1999, il concorso indetto dalla radio e dal Corriere del Ticino, se non mi sbaglio, Gesalduemila, e lì ho scritto in dialetto leventinese, nel dialetto di Quinto, un racconto che ha ottenuto il terzo premio. Da lì poi è partito. L'anno dopo andavo in pensione e un po' raccogliendo quello che ritenevo valido dei miei precedenti lavori, ho messo assieme una raccolta pubblicata da Dadò, appunto, il titolo Poesie, illustrata da Magno Monti, e una di queste poesie ha vinto il premio Legnano. Ecco, quello è stato forse l'impulso maggiore.
Tiziana rotolerà il bastone sul lastricato con tonfo sordo, privo l'uomo di supporto e intimidito, e solo gli imporrai di cercare nell'intimo profonde ragioni di esistere essenziali al successo. O gli fornirai nuovi appoggi, lance, spade, per attraversare irruente la scena del mondo, chiusa nel reticolo di linee, contrastanti il passo provocatorio alla rincorsa di mete audaci. O lo bersaglierai con sottili lance, puntate sul busto e sugli arti, a regolare il passo, determinanti movimenti meccanici. Marionette mosse da poteri occulti, bramosi di tormentare corpi privati di personalità. O il bastone tornante attorno al corpo rilassato del compagno sarà abbandonato delicatamente, permettendo a braccia appassionate di cingere fianchi flessuosi, ceduti mollemente al piacere.
L'ultimo libro che lei ha dato alle stampe lo scorso anno per l'edizione Ulivo si intitola Poesia e danza, e la parola danza in questa pubblicazione è molto importante. Allora, si tratta di una raccolta di poesie suddivisa in 5 momenti, ma quello che è interessante è appunto la parola danza, perché da lì viene l'ispirazione.
Sì, direi doppiamente danza, perché indipendentemente da questa esperienza sono sempre stato interessato al ritmo. Quando scrivo una poesia, direi che una delle cose alle quali faccio più attenzione è il ritmo. Se sento una musica in quello che scrivo, va bene. Se non sento una musica, vuol dire che non va bene. L'altro aspetto è stato l'invito da parte di Tiziana Arnaboldi a seguire le prove di danza al Teatro San Materno. E non solo a seguirle, ma poi mi chiedeva anche di dire la mia, di fare le critiche, le osservazioni, e le mie osservazioni si aggiungevano alle sue e a quelle dei danzatori, che trovavo sempre molto attenti, molto autocritici, pronti all'autocritica. Questo era molto bello. Poi la cosa è continuata, allora io presentavo queste prove con un quadernetto sul quale facevo degli appunti, e a un certo momento ho avuto l'idea di sfruttare questi appunti e farne delle poesie, sono nate così.
Quindi, se ho capito bene, è una trasformazione, una messa in lirica di movimenti, dei movimenti, di gesti dei ballerini, ma come si fa?
Non è facile, ma devo dire che erano danzatori molto bravi, alcuni anche professionisti, quindi vedendo questo ritmo, vedendo questi gesti che non erano isolati, secchi, assumevano un colore, assumevano una musica, ho cercato di trasportare queste sensazioni anche nelle mie poesie, non lasciare che restassero semplici appunti o semplici descrizioni, ma che unendosi a quello che provavo diventassero così espressione poetica di movimenti di danza.
Alberto Gelmini, sempre per restare a quest'ultima pubblicazione, Poesia e danza, l'opera ha una struttura, dicevo prima, è suddivisa in 5 capitoli. Si intitolano Danza, poesia per Nino Dore, meditazioni, aspetti e passioni, sdegno e passione civile. E ogni momento corrisponde a uno stato d'animo, a una percezione, a una metafora. Ecco, vogliamo, magari non possiamo farlo nei dettagli, ma dare una qualche indicazione proprio su questi momenti che lei ha deciso di assegnare alla sua opera. Allora, danza è il suo legame con la compagnia di Tiziana Arnaboldi.
Una cosa interessante è, forse in questo Tiziana mi ha aiutato, che lei cerca nel suo teatro di unire la danza alle altre arti, alla musica, alla pittura, eccetera. E in questo libro, in fondo, faccio anche così, perché il secondo momento, Poesie per Nino Dore. Nino Dore era un bravo pittore, xilografo, amico di Mario Monti, che me l'ha presentato, ha letto alcune mie poesie brevi e ha lanciato l'idea di abbinare queste poesie a una sua incisione. E ne è nata una cartella dove appunto pittura, letteratura e direi anche musica, perché sono le mie poesie forse più musicali. A un certo momento mi sono detto, ma perché la cartella è degli anni 90, più nessuno ne parla, ne conosce, allora salvo queste poesie e le metto in questa raccolta.
Lentamente muove la palma lunghe ali aperte come dita, tremiti brevi tra le foglie dell'oleandro, mosso delicatamente il ramo dell'arice. Chiudo gli occhi per la troppa luce. Quando, d'un tratto, il cielo si oscura, indovino il vento che sorvola il giardino incresparsi per il tormento che attanaglia gli alberi, agitati per l'appressarsi di travolgente violenza. Silenzioso nell'animo cresce il tumulto, anelito a farsi vento, albero, mare, sogno e timore dell'intima tempesta che sommuove voglie segrete nel desiderio doloroso di te, meravigliato per quanto dissimile agita ora le giovani palme come onde in burrasca. Quando lo scoiattolo che fugge saltando di ramo in ramo come fosse su barche mosse dal vento allenta ogni tensione, gli occhi spalancati all'improvviso riconoscersi nelle radici, albero.
Nel capitolo Meditazioni c'è forse l'aspetto più introspettivo della sua poesia, c'è un pathos che mi è sembrato la riporti un po' ai tempi della sua infanzia, al suo legame con la natura, alle sue origini leventinesi.
Sì, il legame con la natura è sempre stato vivo. Poi in quei tempi, quando ho scritto queste poesie, vivevo a Losone, in una casa isolata, proprio in mezzo al bosco, davanti alla finestra del mio studio. Avevo un larice, un pino, avevo noccioli, avevo anche lo scoiattolino che passava tutte le mattine avanti e indietro. Anche le volpi venivano a trovarmi. mi, insomma, c'è questo legame che mi riporta anche agli anni di infanzia, vissuti a Lurengo, con mio papà era contadino, quindi andavo in stalla, andavo a pascolare le mucche. Un ricordo che mi è venuto ultimamente, andavamo a prendere le pecore scendevano alla fine dell'estate, da Catlimo addirittura, arrivavano a Deggio tutte assieme in un mucchio. E non so come mia madre in 5 minuti raccoglieva le sue, 8, 10 o 12, e ci avviavamo verso Lurengo con le nostre pecore.
L'ultimo capitolo è Sdegno e passione civile, caratterizzato da una denuncia, no? A un richiamo a un maggiore impegno civile. Ci sono riferimenti a episodi ben precisi.
Ma posso dire che mi fanno arrabbiare certi atteggiamenti di chiusura, per non parlare poi di razzismo o di egoismo, e quelli sono stati proprio dei sfoghi diretti proprio davanti a un avvenimento, a un fatto. Posso fare un esempio, leggo la notizia che a Goro dei giovani avevano piazzato delle siepi, delle barriere per impedire a una decina di donne di venire in paese, tra le quali anche una donna incinta. E io ho pensato subito a quel paese. Goro, se non mi sbaglio, che è stato uno dei primi comuni liberi che si era liberato nel corso della resistenza, e fa parte della zona in cui è protagonista Agnese in un bellissimo libro sulla resistenza, L'Agnese va a morire. E queste cose mi hanno fatto arrabbiare, per cui ho scritto questa poesia dicendo in parte che questi giovani non ricordano, non sanno la storia del loro paese, la storia gloriosa del loro paese, e la sostituiscono con invece episodi di chiusura, di razzismo.
Dei più vieti messaggini appestanti l'aria, vomitati da poveretti come fossero inni alla libertà, quando non valgono l'unghia di chi di notte, attento a ogni rumore che non era di donne in fuga, lambiva con la barca gli isolotti nascosti nella nebbia.
Alberto Gelmini, nella poetica precedente noi troviamo le sue radici di cui ci ha parlato, le sue radici leventinesi, troviamo gli affetti, troviamo la famiglia, troviamo la sua gioventù. Ecco, rispetto a quest'ultima pubblicazione, cosa lega tutta la sua poetica?
Ma una cosa, proprio di quello che dicevo in questo momento, l'ha scritta anche Guido Pedrovietta, perché mi ha fatto più di una prefazione ai miei libri, e sottolinea il mio legame con la famiglia, il mio legame col mio paese, e difatti è vero. A un certo momento eravamo 5 figli, eravamo tutti nella stessa scuola, la scuola elementare di grado superiore di Catto, nella quale ho insegnato. Il mio primo anno di insegnamento l'ho fatto lì, ritrovando fratello, sorella e 2 cugini. E anche una delle mie poesie che leggo, o che mi dicono di leggere più spesso in dialetto, Il nastro, un astro cugira, parla proprio di un avvenimento, l'arrivo del contatore elettrico, con attori noi 5 meravigliati, incantati di fronte a questo nuovo apparecchio.
Uno scrittore è di solito è anche un gran lettore. Ecco, quali sono le sue letture preferite, le sue letture formative?
Qui ho qui proprio le ultime. Sto leggendo Cullervo di Tolkien, che è una scoperta legata al libro, al Kalevala, che è il poema finnico nazionale, che un mio amico ha tradotto nel dialetto di Airolo. Io ho fatto una prefazione, l'ho anche presentato ad Airolo, e sono venuto a sapere che questo poema ha influito moltissimo su Tolkien. Tolkien ha scritto il primo romanzo che non era stato pubblicato, è stato pubblicato nel 15 adesso, proprio partendo da un episodio del Kalevala. Ma non solo, la cosa interessante è che Tolkien aveva già una sua geografia, aveva in mente disegnato le sue cartine geografiche con la terra di mezzo, il fiume, insomma, e posto dei personaggi, l'elfo, il nano, eccetera, eccetera, ma erano statici. E leggendo invece questo episodio al Kalevala, ha avuto l'idea, ha avuto la spinta per farli agire questi personaggi, e da lì è poi nato il Silmarillion e soprattutto quel bellissimo libro che è Il Signore degli Anelli.
Non ero un bambino cattivo, amavo le bestie, salutavo il gatto appisolato sul davanzale quando il sole di gennaio intiepidiva il ruvido sasso, avevo sempre vicende da raccontare a immaginari personaggi, saggi conoscitori della baraonda del mondo, lasciando che tutto rientrasse nella giusta sequenza di mesi e stagioni. Per questo ancora oggi con meraviglia riscopro come i giorni tornino ad allungarsi, l'aria vibra per più calore e dietro casa le ombre vanno restringendosi quasi volessero annullarsi. Ma soprattutto cambiano i profumi, colti con la meraviglia del ritrovarmi bambino, convinto che a tarda sera, nell'angolo oscuro dell'orto, la gatta bianca, prudente nelle sue perlustrazioni, strofinerà il suo muso aguzzo sulle primule appena dischiuse.